San Benedetto da Norcia, che visse circa tra il 480 e il 547. Nel secolo V d.C. l'impero romano era in decomposizione. Avevano cominciato i Vandali a oltrepassare la frontiera del Reno con vere e proprie migrazioni di intere tribù, con donne, bambini, carri e greggi. Nel 410 Roma era caduta ed era stata saccheggiata per la prima volta dalle truppe di Alarico sotto gli occhi stupefatti del mondo. Poi, in poco più di 50 anni, si era compiuta la rovina. A metà secolo c'era stata la terribile minaccia di Attila e dei suoi unni provenienti dal nord e subito dopo un altro saccheggio di Roma da parte dei Vandali di Genserico che avevano devastato la Spagna, poi le province dell'Africa ed erano risaliti dal mare dopo aver conquistato la Sicilia e la Sardegna. Nel 476 fu ucciso a Ravenna l'ultimo imperatore di Occidente e il barbaro Odoacre prese il potere. Il figlio minorenne dell'ucciso lo chiamavano per spregio Romolo l'imperatoruccio Augusto. Nel 490 Teodorico il Grande prende il potere e fonda a Ravenna il regno dei Goti, tentando una sintesi anche culturale di romanità e di germanesimo, ma l'impresa fallirà in una trentina d'anni per la incompatibilità tra la fede ariana dei Goti e quella cattolica dei Romani. Benedetto nasce dalle parti di Norcia verso il 480. È dunque un bambino quando l'impero romano si dissolve. Roma, dove si reca adolescente per iniziare gli studi, sembra sopraffatta dalle sventure, ripetute carestie e inondazioni del Tevere, epidemie, lotte intestine, disfacimento del tessuto sociale, amministrativo e religioso. Sembrava davvero una città agonizzante. Anche se, dice un testimone del tempo, Roma moriva ridendo, senza voler rinunciare ai piaceri e alle dissolutezze che spesso accompagnano la disgregazione. Raccontare la vita di colui che sarebbe divenuto il santo patrono di Occidente è impresa ardua. Di lui non si interessò la storia, e non conosciamo quasi nulla se non i miracoli e la regola che scrisse per i suoi monaci. Qualche autore dice che il volto di Benedetto lo si vede male per troppa luce. L'unico che ha parlato di lui lo ha inondato di chiarore soprannaturale. Fu San Gregorio Magno, Papa, a raccontarne la vita, dedicandogli un libro dei suoi dialoghi circa 50 anni dopo la morte del Santo Patriarca. A noi moderni, una vita raccontata a miracoli sembra poco documentata e poco interessante dal punto di vista storico, ma l'idea di Papa Gregorio Magno è ben definita. Egli pensa che la storia è evidente nella opera di Benedetto, nei suoi monasteri, che vanno disseminandosi in Europa, nella regola che accuratamente descrive un tipo umano nuovo, inconfondibile, ma la persona di Benedetto è un'incarnazione della grazia di Dio. Raccogliendo le testimonianze dei miracoli di Benedetto, raccontandoli e commentandoli con opportune riflessioni, San Gregorio è convinto di darci il vero ritratto di Benedetto, conforme a quello di Cristo e dei suoi santi profeti ed apostoli. Anzi, i miracoli sono raccontati con l'intento di dimostrare con la maggiore evidenza possibile che in Benedetto agiva la forza e lo stile di Gesù, ma anche di Pietro, di Mosè, di Elia, di Eliseo, di Davide e così via, secondo che i miracoli attualizzano quelli dei protagonisti biblici. A mio giudizio, scrive Gregorio, è lo spirito di tutti i giusti che ha riempito questo santo. Allora affidiamoci alla sapienza di questo Papa, che non peccava certo di spiritualismo. Prima di essere eletto al pontificato, aveva ricoperto la carica di prefetto di Roma, era stato ambasciatore a Costantinopoli e da Papa si ritrovò a dover svolgere un'opera immensa, sociale, culturale, politica, religiosa. Era l'unica autorità rimasta nel suo tempo, sia che si trattasse di intervenire spiritualmente su tutta la cristianità, sia che si trattasse di riorganizzare i rifornimenti e amministrare la giustizia nel Ducato di Roma, sia che si trattasse di ammansire i Longobardi, sia che si trattasse di progettare la conversione dei barbari fino nella lontana Inghilterra, sia che si trattasse di dare impulso alla organizzazione della Schola Cantorum e della Salmodia Sacra, il celebre canto gregoriano. Per un uomo del genere, raccogliere le testimonianze di miracoli, ripeto, non era evadere, ma era darci il profilo interiore di un uomo. Ci fu un uomo chiamato Benedetto, così comincia il racconto di San Gregorio, chiamato Benedetto per nome e per grazia, e ci presenta subito un adolescente che ha, come piaceva a quel tempo, la saggezza di un uomo maturo. Benedetto è dunque un ragazzo di famiglia agiata che dal territorio di Norcia viene a Roma per dedicarsi agli studi letterari. Ma la città eterna gli appare piuttosto come un abisso di perdizione in cui è facile perire ed egli intuisce che deve anzitutto cercare se stesso, realizzando quell'ideale di abitare con se stesso, che è condizione primaria di salvezza quando tutto sembra crollare. Fugge dunque da Roma, quel mondo desolato che si abbevera agli ultimi piaceri, gli sembra un deserto e preferisce perciò un deserto vero, secondo le più antiche e pure tradizioni monastiche. Fugge, desiderando piacere soltanto a Dio, inaugurando con i fatti una di quelle splendide massime spirituali di cui diventerà maestro. Per 3 anni, dunque, Benedetto vive in un paesino a 70 chilometri da Roma. Ma è difficile vivere in solitudine quando si fanno miracoli. E Benedetto è costretto a nascondersi ancora in un inaccessibile specco a Subiaco. Vi restò 3 anni. Assistito da un monaco del posto che gli portava periodicamente un po' di cibo. Fu Dio a decidere che quella solitudine doveva cessare dopo 3 anni. Il giorno di Pasqua suggerì ad un prete delle vicinanze che si stava preparando il pranzetto festivo di andare a condividerlo con l'eremita della montagna. Poi furono dei pastori che cominciarono a scambiare con lui del cibo. Essi gli portavano il necessario dai prodotti del loro gregge e il giovane solitario ricambiava offrendo il nutrimento della sua predicazione. Stava per cominciare la missione pubblica di Benedetto, ma prima egli doveva essere provato dalla tentazione e definitivamente purificato. Secondo i canoni antichi delle tentazioni nel deserto, l'eremita si vide assalito dal ricordo bruciante di una bella ragazza che aveva intravisto nel breve soggiorno romano e tanto bastò per incendiargli il cuore, la mente e le membra. Benedetto spense quel fuoco accendendone un altro più materiale ma più tormentoso. Si ravvoltolò nudo tra le spine e le ortiche finché il corpo bruciò davvero. Racconta il pontefice, di fuori bruciò per lo strazio e dentro si estinse il fuoco del peccato. Molti secoli dopo, in un'altra stagione, Francesco d'Assisi, per lo stesso motivo, sceglierà di immergersi nella neve gelata. Ambedue comunque dimostrarono d'avere una notevole intelligenza, dato che compresero che non si può mai curare l'ardore dei sensi affidandosi solo ad elevazioni spirituali. Non tardò molto che i monaci di Vicovaro, un monastero tra Subiaco e Tivoli, vennero ad offrirgli la nomina a superiore. Benedetto accettò dopo molte resistenze, ma i monaci se ne pentirono subito, non appena si accorsero che egli esigeva una vera osservanza regolare. Cercarono un mezzo spiccio per liberarsene e decisero di avvelenargli a pranzo il bicchiere di vino. Avevano però dimenticato che la consuetudine prescriveva di benedire il bicchiere prima di bere, e così quando Benedetto tracciò il segno di croce, la coppa logicamente si spezzò, perché la bevanda di morte non aveva potuto sopportare il segno della vita. Forse il miracolo spaventò i monaci, ma Benedetto si convinse che era meglio per lui abbandonarli, perché non voleva stremare le sue forze nel tentativo di correggere chi non voleva essere corretto. Da allora furono i monaci e i postulanti ad accorrere da lui, ma accorrevano solo coloro che desideravano davvero di essere guidati. In breve, i discepoli furono tanti che Benedetto si trovò quasi senza accorgersene ad essere fondatore di 12 monasteri disseminati nella zona, ognuno abitato da 12 monaci. Il numero perfettamente e sapientemente biblico, 12 per 12, rappresenta anticipatamente il disegno e l'armonia dell'architettura benedettina. Ed erano monasteri in cui, secondo un uso rimasto a lungo, si accoglievano anche bambini, figli di nobili, da educare. Così comincia la simpatica storia, leggenda, nel senso di una storia senza cronaca, ma esemplare, del rapporto tra Benedetto e il piccolo San Placido e il giovane San Mauro, veri figli che vengono da lui custoditi, educati, privilegiati e fatti crescere come suoi veri eredi. Di questa prima storia benedettina, ancora Cassino non era stata fondata e la vera storia di Benedetto non si è ancora precisata, la geografo ci tramanda alcuni episodi emblematici oltre che prodigiosi. C'è anzitutto la vicenda del monaco, che non riesce a fare il monaco, non riesce cioè ad abitare con se stesso. Nel momento della preghiera e del silenzio è tentato di vagare oziosamente. Dietro la ferialità dell'episodio si nasconde e si annuncia il grande dibattito che sta per cominciare tra il monachesimo benedettino, tutto fondato sulla stabilità dei membri, e il monachesimo preesistente gravato da una tara diffusa, l'instabilità e la vagazio spirituale e materiale dei monaci. Allora solo Benedetto riesce a vedere che quel monaco distratto e vagante è in realtà trascinato via da un demonio piccolo e nero, e l'abate lo guarisce con un buon colpo di verga, dato che non c'è altro modo di vincere la cecità del cuore. Il colpo lo riceve il monaco, ma lo sente il piccolo demonio tentatore che fugge via per sempre. C'è poi l'episodio dei monasteri costruiti in località troppo scoscese per avere l'acqua, il che provoca il lamento dei frati, lamento biblico come quello del popolo nel deserto, e Benedetto come nuovo Mosè fa scaturire l'acqua dalla roccia. Però prima del miracolo congeda i frati con dolci parole di conforto e poi passa la notte in preghiera tra quelle aride rocce, aiutato nell'intercessione dal piccolo Placido, il monachello obbedientissimo. Un altro episodio è quello del goto sempliciotto che chiede di essere accolto in monastero. Benedetto lo mette a disboscare i rovi sulla riva di un lago e il barbaro mena grandi colpi finché il ferro esce dal manico di legno e affonda nelle acque. Dietro l'episodio macchiettistico si nasconde il problema nella convivenza nei monasteri dei latini civilizzati e capaci e dei barbari rozzi e maldestri. Il goto sempliciotto, così viene chiamato, confessa al giovane Mauro la sua colpa e il danno arrecato alla comunità e se ne sta tutto tremante, ma ecco che Benedetto interviene, immerge nelle acque il manico di legno e il falcetto di ferro risale ad infilarsi nel manico. Ecco, adesso lavora e non rattristarti, gli dice sorridendo Benedetto. E anche questa espressione è una specie di abbraccio accogliente verso tutti i barbari che giungevano in quel tempo nei monasteri. Un altro episodio accadde al piccolo Placido, che un po' sventato va a tingere l'acqua nel lago, immerge il secchio con troppa foga e affonda nelle acque che lo trascinano via. Benedetto lo vede in spirito dalla sua cella e manda in fretta Mauro, che corre a salvarlo, e solo quando ha trascinato a riva il piccolo confratello Mauro si accorge di aver camminato sulle acque. E allora, preso da sacro timore, il giovane racconta l'accaduto al santo abate e Benedetto spiega che è tutto merito della pronta obbedienza di Mauro. Ma costui ribatte che era tutto merito del comando di Benedetto. E risolse il virtuoso dibattito il piccolo Placido, che disse che lui sul suo capo aveva visto la mantellina dell'abate e aveva creduto che fosse Benedetto a tirarlo fuori dall'acqua. E così obbedienza e autorità si intrecciavano assieme armoniosamente, e i discepoli capivano che Benedetto era come un nuovo Gesù che poteva comandare a Pietro di camminare sulle acque. Giustamente Gregorio conclude questo primo ciclo dicendo che in quei luoghi si andavano tutti infiammando in lungo e in largo d'amore per nostro Signore Gesù Cristo. La storia di Monte Cassino inizia in seguito a un opportuno stacco voluto da Dio, anche se allora sembrò che fosse il demonio ad avere la meglio. In breve, ci fu un prete astioso che fece di tutto per distruggere l'opera del santo. Prima gli mandò del pane avvelenato e Benedetto sventò la minaccia, poi organizzò nell'orto del monastero con alcune ragazze uno spettacolo lascivo per avvelenargli i frati. In conclusione, Benedetto, comprendendo che l'astio era contro di lui, diede un definitivo ordinamento a quei monasteri, assegnò dei superiori e poi li lasciò, conducendo con sé solo pochi fratelli. Quando Benedetto giunse a Cassino, una rocca situata sul fianco di un alto monte, sulla cui vetta c'era ancora un tempio dedicato ad Apollo, si diede prima a distruggere i tempi antichi, gli altari pagani, a predicare ai nativi la buona novella, e allora la lotta con Satana esplose con violenza. I monaci dicevano di sentire un grido lamentoso: «Maledetto sei, non benedetto! Che cos'hai contro di me? Perché mi perseguiti?» Era l'annuncio che la nuova fondazione avrebbe contribuito alla distruzione del regno di Satana, ma si dovevano attendere prove su prove e anche miracoli su miracoli. La formula usata dalla geografo per spiegare tutto è questo: ora agiva la grazia di Benedetto. E il santo era talmente colmo di doni spirituali che poteva dispensarli con larghezza in ogni direzione. Solo una volta Gregorio descrive Benedetto nella sua dolente umanità, non mentre compie miracoli, ma mentre si abbandona a un pianto dirotto. Così lo vede infatti un nobile ospite del monastero che entra improvvisamente nella camera dell'abate, e a lui Benedetto confida: «Tutto questo monastero che io ho costruito, tutte le cose che ho preparato per i fratelli, per disposizione di Dio Onnipotente, sono destinate a finire in preda ai barbari. A grande fatica sono riuscito a ottenere che di quanto in questo luogo siano risparmiate almeno le persone». E così accadde alcune decenni dopo la morte del patriarca, al tempo della invasione dei Longobardi. A nessun amico di Dio può essere infatti risparmiata la passione e la notte. L'ultimo miracolo raccontato vede per la prima volta Benedetto quasi tremante di impotenza. Ha davanti a sé un papà disperato che porta in braccio il corpicino del figlio morto. «Restituiscimi mio figlio, restituiscimi mio figlio!» grida insensatamente l'uomo, con la persuasione che, rivolgendosi a Benedetto, il grido raggiunga Dio. «Te l'ho forse tolto io, tuo figlio?» chiede confuso Benedetto. Ma quando si accorge che gli viene chiesto un miracolo di resurrezione, subito manda via gli altri monaci. Allontanatevi, fratelli, allontanatevi. Non sono miracoli per me questi, solo i santi apostoli li possono fare. Perché volete addossarmi un peso che io non sono capace di portare? Poi il miracolo accade, ma Benedetto lo chiede a Dio per la fede di quest'uomo che chiede di risuscitargli il figlio. Ora che l'agiografo ha toccato il vertice della narrazione, per la prima e unica volta narra anche la sconfitta, una sconfitta di Benedetto. Ci fu qualcosa che, pur desiderata da lui, non riuscì ad ottenere. Improvvisamente Benedetto esce dal suo alone misterioso e veniamo a sapere qualcosa dei suoi affetti. Scopriamo così che egli ha una sorella gemella, alla quale è molto affezionato, e che come lui si è consacrata a Dio fin dall'infanzia. È santa scolastica. Scopriamo che il venerabile patriarca le dedica un giorno all'anno, un'intera giornata in visita al monastero di lei, a parlare assieme di argomenti santi, fino alla cena compresa. Ed ecco che viene narrata l'ultima visita. Quando a sera giunge l'ora in cui Benedetto deve tornare al monastero, perché la regola proibisce severamente di pernottare fuori, scolastica chiede al fratello un'eccezione: questa notte non lasciarmi. Così potremo fino a domani mattina parlare della gioia della vita eterna. Ma riceve un rifiuto scandalizzato: che cosa dici mai, sorella? Il cielo non ha una nuvola. Scolastica pone le mani intrecciate sul tavolo, china la testa, e in brevissimo tempo il cielo si annuvola e scoppia una tale tempesta con lampi e tuoni e rovesci di pioggia che Benedetto per tutta la notte non può nemmeno mettere piede fuori della soglia. Dio onnipotente ti perdoni, sorella mia, che hai fatto? Dice Benedetto, e Scolastica, con logica tutta femminile: vedi, io ho pregato te e tu non mi hai ascoltato. Allora ho pregato il mio Signore e lui mi ha ascoltata. Ora esci pure se vuoi, torna al tuo monastero. Così Benedetto si trovò a subire un miracolo. Il motivo era duplice, spiega San Gregorio. Il primo: nel cristianesimo tutto è questione di amore. Dio stesso è amore, quindi fu cosa logica che potesse di più colei che amò di più. Ed è con questo conclusivo giudizio che Gregorio relativizza in un colpo solo tutti i miracoli che ha raccontato e ne fa, anche a favore di Benedetto si intende, una questione di amore. Il secondo: Dio sapeva che quell'incontro tra i due fratelli era l'ultimo. Scolastica morì dopo 3 giorni. Benedetto non solo mandò i suoi frati a prenderne il corpo per deporlo nel sepolcro che gli aveva fatto preparare per sé, si ebbe perciò che, come in vita la loro anima era stata sempre una cosa sola in Dio, così in morte anche i loro corpi non furono separati. Siamo giunti quasi al vertice della narrazione e sentiamo perciò il bisogno di andare all'altra fonte della biografia di Benedetto, a cui San Gregorio rinvia il lettore, scrivendo: ma tra tanti miracoli che resero famoso nel mondo quest'uomo, c'è da porre soprattutto il luminoso splendore della sua dottrina. Scrisse infatti una regola, la famosa regola benedettina, che la regola debba in qualche modo specchiare la vita del nostro santo è evidente, soprattutto là dove egli descrive la qualità e i compiti dell'abate, che, dice Benedetto, sono già tutti indicati nel nome con cui lo si chiama. Abate vuol dire padre. A lui Benedetto chiede il difficile equilibrio di un amore capace a un tempo di estendersi a tutti e di privilegiare ciascuno secondo le necessità. Scrive nella regola: l'abate, e lui era tale, deve essere un padre, riservato, indulgente, forte, saggio, non inquieto, non ansioso, non oppressivo, non geloso, ma capace di tenerezza e di infinita pazienza, però anche di severità e di decisione. Ha un'espressione bellissima, dice: deve essere un padre che osserva attentamente i suoi figli, la loro diversa indole, in modo che i forti abbiano sempre un ideale a cui tendere e i deboli abbiano sempre la possibilità di non scoraggiarsi. Gli aggettivi, le immagini, i proverbi si susseguono sotto la penna di Benedetto, a volte con umorismo, come quando esorta l'abate a non essere come quel pastore che, a forza di far correre il gregge, fa morire tutte le pecore in un solo giorno, o quando gli consiglia nella regola di stare attento a non spezzare il recipiente a forza di voler grattare via la ruggine. Altri consigli hanno la bellezza di motti programmatici rimasti celebri. L'abate curi più di essere amato che di essere temuto, sappia di dovere più giovare che comandare, usi discrezione, che è la madre di tutte le virtù, ma la regola è soprattutto descrizione dell'edificio che Benedetto va costruendo per l'Occidente. Si può dire che egli progetti una costruzione grandiosa, ma a modo suo incredibilmente semplice. È un'epoca in cui tutto sembra sfaldarsi e Benedetto pensa in termini di famiglia. Il monastero è un'intera società, gestita come una famiglia. Nella sua compiutezza il monastero deve contenere tutto ciò che serve alla vita: l'acqua, il mulino, l'orto, i locali dove si esercitano i vari mestieri. Da un lato c'è il monaco che non ha più bisogno di girovagare per il mondo, né di cercarvi il necessario per vivere. Dall'altro, nei secoli bui che si avvicinano, sarà piuttosto il mondo che verrà a vivere all'ombra e sotto la protezione dei monasteri, cercandovi quella pace, quell'ordine, quella progettualità che sarà impossibile trovare altrove. Nel monastero benedettino vengono a vivere, come fratelli sotto l'autorità di un unico padre, tutti coloro che lo desiderano, purché promettano obbedienza. Non si fa distinzione tra liberi e schiavi, tra uomini d'arme e contadini, né tra ignoranti e dotti. Non si fa distinzione neanche di età, perfino i fanciulli sono ammessi. L'abbazia ha sempre una scuola in cui i bambini si preparano alla vita e la regola vale anche per loro, anche se addolcita opportunamente. Non si fa nemmeno quella distinzione che più ci si aspetterebbe: la previa valutazione delle disposizioni spirituali e il discernimento vocazionale, come si usa oggi per chi viene in convento, vedere se è adatto o no. La regola di Benedetto sembra dar per scontato, quasi in ogni pagina, che in monastero abitino con lo stesso diritto monaci obbedienti, capaci, pazienti, docili, virtuosi, intelligenti, ma anche altri caparbi, cattivi, orgogliosi, ribelli, turbolenti, arroganti, indisciplinati, inutili. Tutti insieme sono il gregge dell'abate che deve dare a ognuno il giusto nutrimento. E alla fine sarà importante che tutti assieme giungano alla vita eterna. Nel prologo Benedetto dice: il monastero è una scuola per imparare a servire il Signore. E poi dirà: è un'officina dove tutti lavorano avendo a disposizione lo strumento delle buone opere. Ma se si legge la lista di questi strumenti di buone opere, quasi 74, non ci si deve meravigliare di trovare elencati assieme i principali comandamenti, compreso non ammazzare, non commettere adulterio, poi le opere di misericordia, poi le tentazioni contro cui bisogna resistere, tra cui non dare sfogo all'ira, non covare rancore, non almanaccare inganni, poi i vizi che bisogna eliminare, tra cui non essere pigri, non essere beoni, non essere mangioni, non essere dormiglioni, non essere brontoloni, e le virtù che bisogna coltivare, tra cui venerare gli anziani, amare i più giovani. Il fatto che Benedetto si attardi a enumerare raccomandazioni spesso grevi ci dice che si ritiene normale la vocazione di molti robusti e inveterati peccatori. I tempi sono tali che il monastero non può essere immaginato come rifugio di anime elette e spiritualmente raffinate, ma come rifacimento e salvezza di tutto il mondo, solo in parte cristiano, che sembrava inabissarsi. Ma tra tanti pesanti richiami poi risplendono indicazioni di altissima vita mistica, offerte come lampi ideali a chi può capire, come il bellissimo non anteporre mai niente all'amore di Cristo. raccomandazione che Benedetto ripete all'inizio e alla fine della regola, anzi alla fine della regola aggiunge non anteporre mai proprio niente niente all'amore di Cristo. È l'esistenza che la regola descrive, è tutta organizzata attorno a un lavoro, opus, lavoro, lavoro di Dio e lavoro delle mani. Questo sono i monaci, operai del Signore. Il lavoro di Dio, l'opus Dei, è la preghiera comune di tutti i monaci ed è un lavoro che deve essere compiuto, dice Benedetto, al cospetto degli angeli e deve scandire le ore del giorno e della notte e dà un orientamento verticale e purificatore a tutte le tensioni dell'esistenza. Chi è stato nelle abbazie benedettine sa che cosa vuol dire la liturgia. Poi c'è il lavoro delle mani, a cui tutti devono applicarsi negli altri tempi della giornata. In un'epoca in cui il lavoro è affare di schiavi, Benedetto lo fa diventare questione di umana dignità, di fraterna solidarietà, di spirituale offerta, e insegna gli strumenti del lavoro, le zappe, tutto quello, i martelli, tutto quello che serve, sono come i vasi sacri dell'altare. Ora et labora, prega e lavora, è il motto sintetico che diventerà tradizionale e descrive il monaco che sa lavorare con Dio e per Dio, ma sa anche che Dio poi lavora con lui e per lui. Fu così, guidati da questa regola, che Benedetto alla fine definisce una piccolissima regola solo per i principianti, che i monaci cominciarono a rendere eroica la vita quotidiana e a rendere quotidiana la vita eroica, con lo stesso ritmo con cui imparavano a dissodare la terra e a dare la terra alla civiltà, dopo aver dissodato e dato al Dio il loro cuore. Col passare dei secoli, l'Europa sarà tutta racchiusa in una rete di fattorie modello, di centri di allevamento, di focolai di cultura, di focolai di arte, di vivere, di volontà di azione, in una parola di civiltà ad alto livello che emerge dalla barbarie. San Benedetto, dicono gli autori, è senza dubbio il padre dell'Europa e i benedettini suoi figli sono i padri della civiltà europea, ha scritto Leo Mulen, il quale amava ricordare che perfino le leggi del Galateo, quelle che rispettiamo a tavola, tovaglie, tovaglioli, fiori, silenzio, pulizia, sequenza dei cibi, cortesia reciproca, modo di comportarsi, furono inventati dai monaci che resero il cibo una pietanza, qualcosa che ha a che fare con la pietas, un cibo ricevuto e consumato con gratitudine e con rispetto. Ai tempi della prima abbazia di Montecassino il lavoro riguardava l'amministrazione della casa e i vicini possedimenti. Col tempo i monaci impareranno a dissodare terre, bonificare, irrigare la fino a gestire vere e proprie aziende agricole, allevamenti, vivai, serre sperimentali, impareranno e insegneranno la viticoltura, lo sfruttamento delle foreste, l'uso delle piante medicinali, si preoccuperanno di ricopiare i testi antichi nei loro freddi scrittoria e così salveranno tutte le opere dell'antichità classica che oggi conosciamo soltanto per loro merito e i monasteri diventeranno perfino i primi centri finanziari e adempiranno per secoli la funzione di banche, di depositi e prestiti. Dicono che in Europa non c'è luogo in cui non si trovino tracce dell'azione dei monaci e molte città ebbero il loro primo nucleo in un'abbazia. La regola è all'origine di tutto questo. Ha salvato e costruito l'Europa, non perché offriva un progetto dettagliato, ma perché trasmetteva un modello di vita in cui la dignità umana era riconosciuta ogni giorno e aggiungiamo noi tale dignità era riconosciuta anche in ogni azione del giorno. Lo scopo di Benedetto non fu quello di supplire alla deficienza di una società in sfacelo, ma quello di realizzare la vocazione che Dio dona a ogni uomo. Aveva poco più di 60 anni quando Dio gli fece l'ultimo regalo. Una notte in cui Benedetto pregava silenziosamente, stando alla finestra, una luce si diffuse fino a che tutto sembrò splendere, come in pieno giorno. Ed ecco che, dice l'autore, Durante questa visione si verificò un fatto prodigioso. Davanti ai suoi occhi si presentò tutto il mondo, come raccolto dentro un unico raggio di sole. Il primo articolo del credo per molti santi è anche l'ultima verità creduta e gustata. Ormai il santo patriarca sapeva di essere giunto al termine della sua vita. Si fece portare nell'oratorio dei monaci, ricevette l'Eucarestia e poi, con l'aiuto dei discepoli che sostenevano le sue deboli membra, rimase in piedi, con le mani alzate verso il cielo, finché espirò, mormorando un'ultima preghiera, e moriva come era vissuto, nella posizione dell'orante, mentre alcuni monaci lontani ricevevano la visione di una strada tutta coperta di tappeti che si innalzava dritta al cielo verso oriente, e una voce diceva: questa è la via per la quale benedetto, caro a Dio, è asceso al cielo. Così finisce il racconto di San Gregorio. Ma poi più avanti, in un altro libro, aggiungerà ancora un episodio sul santo patriarca, è un episodio che può servirci da conclusione e da ammonimento. Il pontefice narra dunque poi la vita di un altro eremita del Monte Marsicano, che in quegli stessi anni viveva chiuso in una caverna e che, per restare fedele al suo proposito, aveva addirittura legato il suo piede alla roccia con una catena di ferro. Benedetto, quando lo seppe, gli mandò a dire: se tu sei servo di Dio, a tenerti legato non deve essere una catena di ferro, ti deve bastare la catena di Cristo. Voleva dire a lui e a noi che l'unico legame indissolubile è l'amore di Gesù.